12 marzo 2020. La minaccia del coronavirus per i senza tetto degli Stati Uniti. Di Jim Monier fratto Scientific. In un'associazione no profit che fornisce assistenza sanitaria e alloggi alla popolazione senza fissa dimora della città, i dipendenti hanno iniziato la sanificazione delle loro strutture. Dato che l'organizzazione, il Dovuntun Emergency Service Center, DESC, si trova in uno dei primi focolai di nuove infezioni da coronavirus negli Stati Uniti, il personale si prepara a un'ondata di necessità sanitarie nella comunità dei senza tetto, particolarmente vulnerabile durante le epidemie. La situazione a Seattle potrebbe essere un'anteprima di ciò che accadrà in altre città degli Stati Uniti, la cui popolazione di persone senza casa potrebbe essere duramente colpita dalla diffusione del virus. Diverse organizzazioni di Seattle offrono rifugio e assistenza sanitaria alle persone svantaggiate, ma in una città con una popolazione di senza tetto così numerosa, la terza più alta degli Stati Uniti, dopo New York e Los Angeles, i margini sono già ridotti. Sinceramente facciamo fatica a soddisfare tutte le loro esigenze, dice Daniel Malone, direttore esecutivo del DESC. La prospettiva di aggiungere un'altra malattia che potrebbe avere effetti più gravi su persone con disturbi sottostanti è piuttosto preoccupante. Il nuovo coronavirus sembra diffondersi facilmente da persona a persona. Ha iniziato a propagarsi negli stati della costa occidentale a partire dalla fine di gennaio, e i primi decessi dovuti all'agente patogeno sono avvenuti nello stato di Washington il 26 febbraio. Al momento della stesura di questo articolo, i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti hanno registrato 162 casi di infezione nello stato di Washington, e 116 sono stati confermati nella King County dello stato, che comprende Seattle. Per le oltre 12.000 persone in città che vivono senza casa, il virus potrebbe rappresentare una grave minaccia. Questi individui potrebbero essere più suscettibili della popolazione generale ad alcune malattie respiratorie come Covid-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus, dice Kira Newman, una ricercatrice di malattie infettive dell'Università di Washington. I coronavirus si diffondono attraverso la propagazione di goccioline, dice, quindi l'igienizzazione delle superfici e il mantenimento di una distanza tra le persone sono la chiave per contenerli. Queste precauzioni non sono sempre praticabili nel caso dei senza tetto, che spesso non hanno accesso al sapone e all'acqua calda e stanno in rifugi affollati. Hanno anche un alto tasso di malattie croniche mal curate, che li mette a maggior rischio di una grave infezione da Covid-19. Una volta che senza dimora si ammalano, possono non avere le cure adeguate necessarie per stare meglio, tra cui un posto comodo per riposare, bevande calde e farmaci. Le persone senza fissa dimora di tutto il paese potrebbero presto affrontare sfide simili. In tutti gli Stati Uniti, nel 2019 più di 560.000 persone censite in una sola notte erano senza tetto, secondo l'ultimo rapporto sull'argomento del Dipartimento per l'Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano. Alcuni operatori sociali che aiutano i senza tetto in altre parti del paese stanno monitorando lo sviluppo dell'epidemia di coronavirus a Seattle, mentre si preparano al contagio nella loro regione. E persone senza tetto, la National Coalition for the Homeless, un'associazione di assistenza ai senza tetto senza scopo di lucro con sede a Washington, ha pubblicato un elenco di consigli e strumenti per aiutarle le persone senza tetto a far fronte a un'epidemia. Consiglia di non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca e di coprire tosse e starnuti. A chi accusa dei sintomi, tra cui febbre, tosse o dispnea, raccomanda di recarsi in un ospedale o in un centro sanitario, come quello dell'elenco del National Health Care for the Homeless Council, che indica i servizi di assistenza gratuiti o a basso costo. La contea di King County dello stato di Washington chiede a tutti i residenti di recarsi al pronto soccorso solo se assolutamente necessario. Secondo la legge sulle cure mediche d'emergenza e sul lavoro, Emergency Medical Treatment and Labor Act, il pronto soccorso non può negare l'assistenza a una persona con un'emergenza sanitaria e impossibilitata a pagare. Megan Hustings, direttore generale della National Coalition for the Homeless, dice che chi eroga l'assistenza sanitaria ha bisogno del sostegno dei funzionari governativi e dei membri della comunità. Le cliniche che assistono i senza tetto avranno bisogno di kit per i test e di dispositivi di protezione per i loro dipendenti, dice lei. Le persone che preparano i kit di assistenza dovrebbero prendere in considerazione l'aggiunta di disinfettanti per le mani, o sapone e salviettine per le mani. Le persone malate avranno bisogno di un riparo, di un accesso ai bagni e di un posto dove lavarsi le mani. Il 5 marzo il sindaco di Seattle, Jenny Durkan, ha annunciato l'intenzione di ampliare i rifugi per i senza tetto per fare spazio a un totale di 100 persone in più durante l'emergenza coronavirus. Lo spazio aggiunto sarà pronto in 2 o 3 settimane, secondo le dichiarazioni dell'ufficio del sindaco. Hustings sottolinea anche la necessità di una migliore informazione. Quando i governi locali avvisano i cittadini su dove è apparso il coronavirus, devono essere sicuri che l'informazione arrivi a chi fornisce assistenza ai senza tetto, dice Hustings. L'epidemia di Seattle potrebbe aiutare il resto della nazione a prepararsi, dato che gli epidemiologi locali la usano per migliorare le loro ricerche. Newman e i suoi colleghi dello Seattle Flu Study stanno sottoponendo ai test i volontari per il coronavirus, compresi quelli della popolazione senza fissa dimora, per saperne di più sul virus. Finora i ricercatori sanno molto poco di come i virus in generale si diffondono tra le popolazioni di senza tetto, dice lei. Speriamo di saperne di più attraverso la ricerca che stiamo conducendo, aggiunge Newman. L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Scientific American l'11 marzo 2020. Traduzione ed editing a cura di Le Scienze di 13 marzo 2020. Scoperte le interazioni molecolari tra proteine responsabili della fotosintesi clorofilliana. Fonte Politecnico di Torino. La fotosintesi clorofilliana nelle piante è un processo noto nei suoi principi generali di funzionamento, ma l'analisi delle sue varie fasi e componenti può ancora portare all'arricchimento della conoscenza scientifica del fenomeno, con ricadute in quegli ambiti che studiano le applicazioni biomimetiche, in particolare nel campo della produzione di energia. In questa direzione va la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications, avviata nel 2014 e coordinata da Cristina Padiano, ricercatrice del Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, che lavora insieme al professor Guido Saracco. Si tratta di uno studio strutturale e biochimico del grosso complesso enzimatico fotosistema secondo, PS secondo, ovvero il complesso proteico che all'interno delle piante agisce per primo nel processo di conversione dell'energia luminosa in energia chimica, ed è responsabile della produzione di ossigeno. Questo enzima si trova all'interno dei tilacoidi, membrane fotosintetiche con una forma simile a dei sacchetti appiattiti, dove ha la funzione di raccogliere la luce solare e convertirla in energia chimica durante la fase luminosa della fotosintesi. Nelle piante, per ottimizzare la raccolta della luce al fotosistema secondo, si associano delle proteine antenna LHC secondo, ed insieme formano il supercomplesso PS secondo LHC secondo. Parecchi supercomplessi PS secondo LHC secondo sono presenti in ogni tilacoide. Nelle piante i tilacoidi sono principalmente impilati uno sopra l'altro in pile, dette grana. Nei grana i supercomplessi PS secondo LHC secondo, assorbendo energia solare, catalizzano la reazione di fotolisi dell'acqua, producendo ossigeno molecolare che, liberato in atmosfera, è vitale per la sopravvivenza di ogni essere vivente sul nostro pianeta. L'obiettivo di questa ricerca è stato indagare proprio come questi supercomplessi PS secondo LHC secondo, presenti in ogni tilacoide, potessero interagire corrispettivamente tra sacchetti adiacenti uno all'altro e alla fine stabilizzare la struttura dei grana. Due sono state le principali tecniche adottate. Per studiare la struttura tridimensionale di questi supercomplessi proteici si è utilizzata la criomicroscopia elettronica, che permette di vedere in 3D a alta risoluzione le grosse molecole biologiche e che ne ha messo in luce la conformazione appeata e quindi il legame tra un supercomplesso e l'altro. Poi la spettrometria di massa abbinata a crosslinking, che sfruttando colle molecolari, i crosslinkers, che legano covalentemente in specifici aminoacidi due o più proteine che si trovano a distanza ravvicinata, ha permesso di identificare le proteine di supercomplessi adiacenti che interagiscono tra loro. Combinando i dettagli molecolari ottenuti si è riusciti a dare un nome alle proteine responsabili delle interazioni che determinano l'appaiamento dei supercomplessi PS secondo LHC secondo e provare il loro diretto coinvolgimento nel mantenere la disposizione impilata dei tilacoidi in grana. Si tratta di un traguardo importante sia per la ricerca di base sia per i risvolti che si possono attuare nelle tecnologie dell'energia rinnovabile. La conoscenza dei processi molecolari della fotosintesi fornisce infatti un modello per disegnare tecnologie fotosintetiche artificiali per produrre combustibili solari e per creare sistemi basati su semiconduttori per la scissione dell'acqua e per la produzione di idrogeno su larga scala. Questo risultato è frutto di una ricerca integrativa, sia per le tecniche complementari utilizzate, sia per l'effettiva integrazione con gruppi di ricerca italiani ed europei, in questo caso quello del dottor Scheltemann della Utrecht University, che hanno collaborato nei vari anni allo studio, ha dichiarato Cristina Padiano, solo lavorando in sinergia, ciascuno puntando sulle proprie competenze e nel rispetto di quelle altrui, possiamo raggiungere traguardi importanti nella ricerca.